Caro Alex, è per te che mi sono inventato cuoco. E oggi la mia storia continua con l'innovativo Mix Feeding Monge, crocchette e patè con una sola fonte proteica animale. Monge, la famiglia italiana del pet food.
One Podcast. Il più italiano dei piatti, gli spaghetti al pomodoro, non ha nulla di italiano. Fino agli anni 50 la pizza era sconosciuta nella maggior parte del nostro paese. Caterina de' Medici, Isabella d'Este e Michelangelo hanno ben poco a che fare con le specialità gastronomiche a loro attribuite. Ciò che viene narrato sulla storia centenaria dei nostri buonissimi prodotti tipici è una bugia, raccontata più o meno a partire dagli anni 70. Bentornati a DOI, denominazione di origine inventata, il podcast di Alberto Grandi e Daniele Soffiati che vi svela tutta la verità, nient'altro che la verità, sulla tradizione un po' raffazzonata della cucina italiana.
Quando la straordinaria crescita economica, avviatasi a metà degli anni 50, cominciò a segnare il passo, l'Italia si interrogò sul modello di sviluppo basato sulla grande industria e imboccò una strada del tutto originale. Il percorso scelto dal nostro paese si caratterizzava in sostanza sulla valorizzazione delle piccole imprese, dei distretti industriali, del Made in Italy e quindi anche sulle sedicenti eccellenze enogastronomiche. Bentornati a DOI, denominazione di origine inventata, il podcast che vi racconta le vere origini della cucina tipica italiana. Io sono Daniele Soffiati e con me c'è Alberto Grandi, professore di storia dell'alimentazione all'Università di Parma. Alberto, come sanno i nostri ascoltatori, la tesi di fondo di DOI è che il mito della cucina italiana sia in larga parte stato costruito negli anni 70. Una delle obiezioni che però più volte ci siamo sentiti rivolgere in questi mesi è stata: e allora, Pellegrino Artusi? Io credo che sia il caso di fare chiarezza e ti chiedo di farlo partendo un po' da lontano, dalla metà del 1800.
A metà dell'Ottocento, Daniele, c'erano parecchi ricettari, generalmente non fatti bene, a dire la verità, e che soprattutto in qualche modo riecheggiavano la cucina francese. Questo è uno degli elementi che venivano più volte ricordati, cioè erano traduzioni di ricettari francesi, appunto traduzioni in italiano. Uno dei più famosi è il cuoco piemontese perfezionato a Parigi. È un famoso ricettario che viene pubblicato a metà dell'Ottocento, 1848, e dove fra l'altro c'è la famosa ricetta dei maccheroni che vanno cotti almeno mezz'ora nel brodo,
insomma, in un catino.
In un catino, che poi vanno presentati in brodo perché altrimenti non fanno bella figura, e che ovviamente oggi ci fa un po' rabbrividire questa cosa.
Ed era anche, ricordo, mi dicesti, un libro nel quale i primi piatti erano pochissimi.
Sì, assolutamente. Anche qui c'è, cioè, assolutamente la pasta è quasi assente. È proprio Pellegrino Artusi, peraltro, il primo che in qualche modo riequilibra tra i primi in brodo e i primi asciutti, ecco, mettiamola così. Però appunto fino agli ultimi decenni dell'Ottocento i ricettari erano questi, erano anche mal scritti, diciamo anche un'altra cosa, essendo anche traduzioni probabilmente non erano molto molto belli, ed erano soprattutto portatori di una cultura gastronomica che non apparteneva al nostro paese.
Insomma, avevamo una sorta di sudditanza psicologica.
Sì, ma non solo gli italiani, a dire la verità, cioè la Francia, la cucina francese allora e in parte ancora oggi era assolutamente egemone dal punto di vista culturale, e quindi c'era questa, all'epoca, diciamo nella seconda metà dell'Ottocento, questa sudditanza era nettamente più forte che oggi.
Ecco, in questo contesto ad un certo punto appare quello che tu hai definito il personaggio più improbabile e meno professionale che si potesse immaginare: Pellegrino Artusi da Forlimpopoli.
Sì, è improbabile perché lui stesso dice alcune cose nell'introduzione del suo ricettario,
che si chiama
La scienza in cucina è l'arte di mangiare bene. Viene pubblicato la prima edizione nel 1891, quando lui ha già 71 anni. quindi è già molto avanti nell'età, e lo dice una serie di cose. Una delle cose che dice è: io non sono un cuoco, io non so far da mangiare. Cioè, in realtà dice: io, a me piace mangiare, ma non sono né un ghiottone né un grande cuoco. Dice che non ha una grande cultura gastronomica, dice che tutti i ricettari precedenti non servono a niente perché sono fatti per chi sa già far da mangiare e non per le casalinghe. Invece lui vuole fare un ricettario pratico, un manuale pratico per le casalinghe, che senza nemmeno grandi strumenti in cucina però possano far da mangiare bene per la loro famiglia. Questo è il suo scopo.
E allora qual è la sua idea di cucina e quali sono le sue fonti?
Allora, la sua idea di cucina è un po' raffazzonata, in realtà non c'è, forse insomma, gli studiosi, i biografi di Pellegrino Tusi hanno fatto notare che lui non avesse libri di cucina in casa, nella sua biblioteca non c'erano libri di cucina, c'erano forse due e peraltro non particolarmente importanti, quindi non ha un'idea di cucina. Lui appunto è un pratico, è una persona che in qualche modo ama mangiare bene, ama un po' tutta la vita, gli piace godersi la vita, è scapolo, insomma c'è tutta una serie, una sua biografia abbastanza complessa, e quindi ha questa passione. Non ha un'idea precisa, non sa far da mangiare se non appunto come un dilettante, e quindi questa è la filosofia di fondo della sua opera.
E però la sua filosofia è anche quella, tutto sommato, di contrapporre una sorta di cucina semplice italiana rispetto alla cucina elaborata francese, non sbaglio.
Questa è una cosa che emerge molto chiaramente nella sua opera. Non so se hai presente come è fatto questo ricettario, perché è particolare, perché molto spesso, non sempre, ma molto spesso le ricette sono precedute da qualche aneddoto, qualche spiegazione, qualche storia. E in queste storie, in questi aneddoti, emerge molto spesso, diciamo, un certo disprezzo nei confronti della Francia. Lui dice: la Francia è troppo sofisticata, la cucina francese non va bene per noi italiani, noi siamo più semplici e quindi abbiamo bisogno di una cucina diversa. E infatti lui si rifà probabilmente anche ad altri modelli gastronomici che poi in qualche modo...
Anche questi oggi ci fanno un po' rabbrividire, perché come modelli gastronomici lui dove guarda?
Lui guarda soprattutto alla Germania e all'Inghilterra. Dice, ad esempio, sui dolci dice: dovremmo dovremmo prendere spunto dai tedeschi, che sono molto bravi, molto più bravi di noi. Sulla cottura della carne dovremmo guardare gli inglesi. Insomma, quindi ha questi modelli. Ogni tanto dice: non guardiamo la Francia non va bene. Cioè, quindi c'è questa specie di, non so, di nazionalismo,
di nazionalismo
estremo e di contrapposizione tra un modello italiano e il modello francese, che è l'esatto opposto nella sua visione.
Però questo suo ricettario diventa davvero una pietra miliare della cucina domestica italiana.
Guarda, io questo non mi stancherò mai di dirlo, nella storia della cucina italiana c'è un prima dell'Artusi e un dopo l'Artusi, è uno spartiacque fondamentale, e tutti i ricettari successivi in qualche modo si rifanno l'Artusi, perché anche chi in qualche modo lo disprezza, ci sono il cucchiaio d'argento, ci sono altri ricettari che in qualche modo esprimono giudizi molto sprezzanti nei confronti di Pellegrino Artusi, in realtà poi si rifanno anche ai suoi modelli e anche alla sua lingua. Un'altra cosa importante, Pellegrino Artusi in qualche modo costruisce una lingua della cucina italiana, che è una cosa abbastanza particolare, che prima non c'era.
Un merito che tra l'altro gli viene riconosciuto anche dalla società Dante Alighieri in America.
Sì, la società Dante Alighieri, che aveva, si era data lo scopo di preservare la lingua italiana tra gli italiani che emigrano in America, sia in Nord America che in Sud America, acquista parecchie migliaia di copie del ricettario di Pellegrino Artusi in qualche modo per preservare la lingua, anche perché è scritto bene, in effetti. Cioè lui è romagnolo, ma è trapiantato a Firenze e ci tiene molto a usare una lingua fiorentina, toscana, vera e anche in qualche modo ricercata. Quindi effettivamente la sua opera di alfabetizzazione è molto importante. È molto importante anche dall'altra parte dell'oceano, dove gli italiani in qualche modo, come dire, riproducendo le ricette di Pellegrino Artusi, in realtà in qualche modo salvano anche l'italiano. Quindi la cucina italiana e la lingua italiana vanno di pari passo.
Dunque, insomma, un merito non da poco. Una cosa che invece probabilmente è frutto di un fraintendimento è legare la scienza in cucina alle ricette locali. perché non è esattamente così.
No, alla fine le ricette che in qualche modo vanno ricondotte a una tradizione locale sono veramente poche. Teniamo conto che il suo ricettario parte intorno alle 470 ricette e finisce con 790 ricette.
Questo perché ci sono 20 anni di work in progress,
esatto,
di evoluzione.
La prima edizione del 1891, l'ultima del 1911, quando poi lui muore e quindi dopo non ce ne sono più. E queste ricette che si aggiungono sono ricette che gli mandano i lettori, soprattutto le lettrici. Lui infatti molto spesso ringrazia la signora Rosa, la signora Franca, che da Padova o da Venezia mi mandano questa ricetta, e quindi poi dopo lui le ripropone nel suo ricettario. E quindi in questo work in progress c'è effettivamente in qualche modo un richiamo locale, ma nei nomi delle ricette in questa ripresa in realtà c'è pochissimo. Le cucine locali che in qualche modo lui rappresenta sono sostanzialmente due, quella emiliana e quella toscana. C'è un po' di Lombardia, qua e là un po' di Veneto, ma da Roma in giù non c'è niente.
L'unica anche ricetta... perché probabilmente era meno conosciuto.
Probabilmente era meno conosciuto, era meno diffuso il suo libro, quindi c'era meno interazione con i suoi lettori, perché questo è l'altro elemento importante. Cioè il suo libro effettivamente è quasi l'invenzione di internet, perché c'è un continuo scambio, ci sono i follower che gli mandano delle lettere, lui risponde, passa tutta la mattina a rispondere ai suoi lettori che gli mandano ricette o critiche o giudizi. Insomma, davvero un lavoro incredibile da questo punto di vista, una rete, fondamentalmente una rete.
Per certi versi il suo libro replica ciò che avvenne con l'emigrazione, cioè tu ci hai spiegato come gli italiani si conobbero in America una volta raggiunto il paese oltreoceano. Allo stesso modo la scienza in cucina magari è meno conosciuto nel sud Italia, ma è conosciuto dagli italiani che sono emigrati.
È sicuramente così, questo libro è importante anche per questo, perché mette insieme tradizioni diverse e soprattutto va a valorizzare tradizioni che nell'immaginario collettivo erano meno rilevanti. Questo è un po' un altro aspetto importante, quindi questa interazione è fondamentale nel creare, come appunto hanno detto anche altri critici, una sorta di cultura gastronomica nazionale che prima non esisteva e che invece con Pellegrino Ottusi esiste, ma senza un progetto, perché poi lui ci mette dentro anche ricette che non sono italiane. Nel suo ricettario ci sono ricette che appunto lui va a pescare dalla tradizione tedesca, francese, inglese, quindi insomma da questo punto di vista non c'è una sistematicità e non c'è questa volontà.
Alberto, l'Artusi dunque costruisce in qualche modo, anche forse inconsapevolmente, una cultura gastronomica nazionale, sapendo però che lui stesso riconosceva a una città un'identità e un primato.
Sì, è Bologna, e questa è una cosa che ovviamente della quale la città di Bologna ancora oggi è orgogliosa. Peraltro lui era romagnolo e poi appunto vive a Firenze, quindi non ha motivi campanilistici per dire questo, però quando dà la ricetta dei tortellini dice: quando parlate della cucina bolognese fate un inchino perché se la merita, quindi un grande attestato di stima e di, come dire, di piacere rispetto a questo modello gastronomico.
Ecco, il libro di Pellegrino Artusi, come abbiamo detto, diventa un grande successo, ma veramente un grande successo, con numeri incredibili.
Sì, qualcuno dice addirittura che sia il principale successo editoriale nella storia dell'editoria italiana. Peraltro la prima edizione la pubblica a sue spese, perché nessuno gliela vuole pubblicare, del resto ha 71 anni, quindi investire su un autore così anziano non era...
Anche allora le case editrici qualche volta prendevano degli abbagli.
Esatto, ma lui stesso lo dice, è facile sbagliarsi, quanto è facile sbagliarsi, nella sua prefazione lo dice, e arriva ovviamente alla 11 edizioni, e l'ultima del 1911, e poi va avanti fino al 1961 con i diritti d'autore che lui cede alla sua cuoca e al suo maggiordomo, quindi lui cede i suoi diritti d'autore.
Un atto di generosità.
Esatto. Si arriva a un successo editoriale spaventoso, si viene calcolato a metà degli anni 70 1,5 milioni di copie vendute, una cosa clamorosa da certi punti di vista.
Negli anni 50 divenne un regalo classico.
Assolutamente, era il classico regalo di nozze che si faceva alla sposa, si regalava all'Artusi. Tra l'altro anche questo, si regalava all'Artusi, perché perde il titolo, a un certo punto è talmente clamoroso clamoroso è successo, che nessuno lo chiama più la scienza in cucina, ma lo chiamano semplicemente l'Artusi.
L'Artusi.
E adesso ancora oggi in libreria lo si trova con questa dicitura, L'apostrofo Artusi, quindi è il nome dell'autore, ma è anche il titolo del libro, paradossalmente.
Un libro che poi ha anche una nuova vita negli anni 70 con l'edizione critica di Piero Camporesi.
Intanto Piero Camporesi è un grandissimo antropologo, uno studioso della cultura, della letteratura italiana, tant'è vero che la sua edizione del 1970 con la sua prefazione e poi le sue note critiche in qualche modo cambia anche il modo di leggerlo. Fino a quel momento è un libro di ricette. Da quel momento in poi non è quasi più un libro di ricette, ma è un pezzo di letteratura italiana.
E anche di antropologia.
E di antropologia. È lo specchio di un periodo storico molto importante, che poi è quello tutto sommato giolittiano, a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, e si prende l'Artusi come in qualche modo il segnale della borghesia che sta crescendo in Italia, che sta riprendendosi.
In questa seconda stagione abbiamo introdotto la novità della bibliografia utilizzata per la realizzazione delle nostre puntate e dunque inevitabilmente non posso che citare La scienza in cucina e l'arte di mangiare bene con l'introduzione e il commento di Piero Camporesi, Edizioni Einaudi.
Io invece ti cito il libro di Alberto Capatti, che è la biografia di Pellegrino Artusi, che appunto si intitola Pellegrino Artusi, il fantasma della cucina italiana, edito da Mondadori.
Siamo in chiusura e come sempre ti chiedo un'anticipazione, un trailer della prossima puntata che sarà dedicata al cioccolato.
Sì, e quindi è una cosa che piace a tutti, io non conosco ancora una persona a cui non piace il cioccolato. No, la cosa divertente e interessante di questa storia è che è una storia che parte dall'America, arriva in Europa, è una storia che mette insieme artigianato, tradizioni, leggende, tantissime leggende, ma mette insieme anche molta industria, che l'industria ha influito molto sulla qualità del prodotto, sulla distribuzione, sul gusto dei consumatori, e una volta tanto gli italiani sono protagonisti anche dal punto di vista industriale, non solo nell'invenzione della tradizione ma anche nell'innovazione e nella creazione di prodotti nuovi. Quindi è assolutamente una storia che ci vede protagonisti e quindi che vale la pena di essere raccontata.
Avete ascoltato DOI, denominazione di origine inventata, un podcast di Alberto Grandi e Daniele Soffiati, produzione di Gabriele Beretta per One Podcast.
Questo momento di delicatezza è offerto dalla carta igienica Regina Carta Camomilla.
Immagina acque cristalline, un ruscello di montagne e ondine su cui fluttuare, una passeggiata nel bosco in primavera e sabbia finissima calda in cui affondare dolcemente.
Vabbè, questi erano solo pochi secondi. Ma la carta igienica Regina Carta Camomilla ti dà la certezza di qualcosa di delicato per te ogni giorno. Bello, no?